Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, vigilia della sentenza della Corte Suprema dell'ONU sulla causa del Sudafrica contro Israele per genocidio. Quella di domani riguarderà l'applicazione di una misura provvisoria con cui Pretoria chiede alla Corte la rapida interruzione delle operazioni militari di Israele. Intanto in Israele, dopo oltre 100 giorni di guerra, i pacifisti non si sentono più soli contro Netanyahu. L'intervista di Esteri. Il movimento è lanciato e attecchito ovunque. Siamo in buona posizione per negoziare. Ai nostri microfoni un giovane agricoltore francese racconta le ragioni della collera del mondo rurale che covava da diversi mesi. Il paese non è in vendita, l'Argentina si mobilita contro le privatizzazioni del presidente Milei. Stati Uniti, l'America sembra rassegnata di fronte alla remake della sfida del 2020 tra Joe Biden e Donald Trump. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Est e scaricare il podcast.
Domani alle ore 13 la Corte Suprema dell'ONU emetterà il suo tanto atteso verdetto su un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ma per capire cosa potrebbe succedere domani, torniamo alla storica data dell'11 gennaio. Quel giorno all'Aia, il Sudafrica ha accusato Israele di violare la Convenzione sul genocidio e, in attesa di una decisione nel merito, che potrebbe durare anni, ha chiesto di imporre misure urgenti per proteggere da ulteriori danni gravi e irreparabili i diritti del popolo palestinese e di vigilare che Israele adempia ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione. La sentenza di domani, se accordata, probabilmente assumerà la forma di un ordine a Israele di sospendere le sue operazioni militari a Gaza e consentire l'arrivo di aiuti umanitari delle Nazioni Unite. Il governo sudafricano ha detto che il ministro degli esteri Naledi Pandor sarà presente domani all'Aia. Questo, secondo gli analisti, riflette la fiducia di Pretoria che la loro richiesta sarà soddisfatta. Ma da dove deriva l'ottimismo sudafricano? Dal fatto che i 17 giudici non possono non venire in aiuto alla popolazione di Gaza. Il disastro umanitario è davanti agli occhi di tutti. È certificato anche dalle agenzie dell'ONU e del segretario generale Antonio Guterres. L'altro ieri, di fronte al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: l'intera popolazione di Gaza sta subendo una distruzione a una scala e una velocità senza uguali nella storia recente. Mentre Juliette Tuma, rappresentante dell'UNRWA, dopo la sua recente visita nella striscia, ha dichiarato: a Gaza le bombe non sono l'unica minaccia alla vita. I residenti mancano di cibo e acqua pulita. Le strutture sanitarie sono praticamente inesistenti. Queste non sono condizioni per gli esseri umani. È vero che domani la Corte Suprema dovrà spiegare e articolare la propria sentenza, basandosi sul diritto internazionale. Ma poi c'è la coscienza. Ossia, i bambini di Gaza devono continuare a morire di fame e di sete, sì o no? Se c'è un giudice all'Aia, ovviamente la risposta è scontata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto in Israele, dopo oltre 100 giorni di guerra, i pacifisti non si sentono più soli contro il premier Netanyahu. Martina Stefanoni ha intervistato Anna Mumigliano, giornalista, esperta di Israele, collaboratrice del giornale Haaretz.
Ci sono le famiglie degli ostaggi che fin dall'inizio erano, diciamo, una voce fortemente anti-Netanyahu e moderatrice in questa campagna militare, che appunto ce l'hanno sempre di più con Netanyahu, anche perché dopo lo scambio di ostaggi, il cessate il fuoco che c'è stato a novembre, fine novembre, comunque si è molto consolidata, la situazione si è evoluta in una direzione in cui si è sempre più convinti che il governo ha proprio abbandonato gli ostaggi, non semplicemente non ne sta facendo una priorità. Un altro dato interessante è che per la prima volta si sta sviluppando un movimento di opposizione a questa guerra, che è sempre relegato alla sinistra pacifista, però non alla nicchia della nicchia come era all'inizio, no? Cioè, all'inizio c'erano veramente quattro gatti che protestavano per il cessate il fuoco, anche molti movimenti pacifisti ci hanno messo tantissimo a schierarsi contro. L'ultimo è stato Peace Now, che ha partecipato a una manifestazione piuttosto grandicella che c'è stata giovedì scorso, ma persino anche gruppi un po' di sinistra come Bezzelem, Gisha, ci hanno messo comunque dopo i primi due mesi di guerra a schierarsi contro questa guerra, perché appunto erano tutti un po' sotto shock. Però il dato interessante è che non è solo una cosa puramente pacifista, ma è anche noi siamo contro questa guerra non solo perché è brutta e stanno ammazzando un sacco di palestinesi, ma perché abbiamo l'impressione che non stia portando da nessuna parte, non sta liberando gli ostaggi, non sta portando maggiore sicurezza a Israele, non sta eliminando Hamas. E questo è un germe importante, perché da questi attivisti si può facilmente estendere, propagare a anche una sinistra un pochino più moderata. La partecipazione, il fatto che Peace Now dopo quasi tre mesi sia che aveva mantenuto il silenzio su questa guerra, aveva condannato gli eccessi, però senza mai schierarsi contro la guerra, il fatto che persino Peace Now, che ha fortissimi appigli dentro i partiti di sinistra anche parlamentare, abbia detto ok, a questo punto noi partecipiamo a una manifestazione contro la guerra, è un po' un momento pivotale, che vuol dire che qualcosa è cambiato e che da lì potrebbe anche svilupparsi un'opposizione a questa guerra più ampia.
Quindi sta un po' vacillando l'appoggio alla guerra.
Sì, non è più granitico come lo era, diciamo, all'indomani del 7 ottobre, e ci sono tanti fattori, cioè parte la questione umanitaria che chiaramente a Gaza è terribile, anche difficile da notare, anche se i media israeliani non ne parlano tanto, però non la ignorano del tutto. Gli israeliani hanno un'idea di quello che sta succedendo, magari non come noi all'estero, però sanno. E contemporaneamente c'è invece anche delle questioni proprio più pragmatiche, cioè ok, questa guerra, tutte le guerre sono brutte e questo è purtroppo una verità, però questa guerra ci sta, serve a qualcosa, sta andando da qualche parte, e è sempre più diffusa l'idea che non stia andando da nessuna parte, e che anche io non penso che nessuno abbia ben chiaro dove voglia andare a parare Netanyahu, se non rendere sempre più permanente o semipermanente il conflitto per evitare di andare in galera. Lunedì ho parlato con un ragazzo vicino a Peace Now, e proprio lui mi raccontava di come è proprio cambiata la percezione anche della mera, cruda e orrenda utilità di questa guerra, che non si capisce in questa fase esattamente quale sia.
Leggevo un articolo, mi sembra, su Haaretz, a proposito un po' dei malumori interni all'esercito.
Sì, allora, posto due cose che magari non è chiarissimo. L'esercito tendenzialmente ha un pessimo rapporto con Netanyahu, ma veramente pessimo, e già prima del 7 ottobre, e per paradosso tende a essere una delle anime di Israele più inclini al compromesso. Perché? Perché comunque i generali si occupano di strategia, e la strategia implica che c'è un tempo per uccidere, ma c'è anche un tempo per negoziare. E questo diciamo orientamento alla realpolitik dell'esercito cozza un po' con la destra israeliana in toto, sia diciamo nella destra più messianica e razionale, e anche un po' col personaggio Netanyahu, che invece è sempre stato uno più incline che alle idee messianiche a mettere tutti i problemi negoziali, strategici, la questione palestinese sotto il tappeto, no? Facciamo finta che non ci sia. L'esercito è sempre stato quello di dire: ragazzi, non possiamo dire che non c'è questo problema. La premessa è che questa tensione tra esercito, ma anche Mossad, Shin Bet, tutto l'apparato securitario, Netanyahu, c'è sempre stata ed è molto forte almeno dal 2016. Però negli ultimi giorni alcuni nodi sono giunti al pettine, nel senso che appunto l'esercito si trova a combattere una guerra dove non sono chiarissimi gli obiettivi, dove pare, anche se queste cose le prendere con le pinze, che Netanyahu abbia respinto delle proposte negoziali anche interessante. L'ha fatto anche Hamas di respingere proposte negoziali israeliane. Però ecco, insomma, questo clima non piace ai generali, che hanno bisogno di strategia e hanno nel bene e nel male una visione strategica. Questa visione strategica Netanyahu non ce l'ha, e più passa il tempo più questa dicotomia diventa evidente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Francia per parlare della protesta, la grossa, grande protesta del mondo agricolo contro il governo, ma anche contro alcuni provvedimenti dell'Unione Europea. E lo facciamo con un'intervista a cura di Luisa Nanipieri.
La collera degli agricoltori francesi covava da diversi mesi. Già a novembre il ministero aveva cercato di rassicurare i paysans, ma di misure concrete non si è vista neanche l'ombra e la protesta è esplosa in questi giorni, rilanciata da viticoltori e agricoltori del sud-ovest e ormai estesa a tutto il paese. Proprio nel sud-ovest abbiamo raggiunto Xavier Dufaux, presidente nella provincia del Gers, vicino a Tolosa, dei giovani agricoltori, il secondo sindacato di settore. Xavier, 36 anni, gestisce dal 2009 l'azienda agricola familiare che produce cereali biologici su un appezzamento di 300 ettari.
Moi, je participe à ce mouvement parce que j'ai déjà fait des rencontres avec les directeurs de l'agriculture, le directeur de préfet de région, etc., non différents d'administration.
Io partecipo a questo movimento perché ne ho fatti tanti di incontri con i responsabili dell'amministrazione e la sensazione è che tra noi e i funzionari ci sia un enorme gap. Sentiamo di non essere presi in considerazione. Oltre alle crisi che stanno attraversando i diversi settori agricoli, per noi è davvero importante affrontare la questione della rivalorizzazione del mestiere. I politici parlano sempre di sovranità alimentare, ma poi continuano a tirare fuori delle nuove normative ogni giorno che ci mettono i bastoni tra le ruote e ci impediscono di produrre. Vorremmo ci fosse più coerenza tra le parole e gli atti e vorremmo ritrovare una prospettiva di lungo termine. A 36 anni mi interrogo tantissimo sul futuro del mio lavoro, su come sviluppare l'azienda agricola. Solo ridando del senso a questo lavoro potremmo convincere i giovani a rimanere nel settore. La metà degli agricoltori sta arrivando all'età della pensione e se non facciamo qualcosa avremo dei problemi di ricambio generazionale. Uno dei problemi è che noi rispettiamo tutte le regole, come nel caso dei pesticidi, per cui siamo formati alle buone pratiche di utilizzo, ma nonostante tutto una parte della popolazione e della classe politica ci deride, ci punta il dito contro o ci insulta. È chiaramente stigmatizzante e non incita a fare questo mestiere.
E una parte della classe politica si serve di questo, e questo è stigmatizzante e non incita al mestiere.
Ma vale anche per voi, che ricordo in Occitania siete stati i primi a investire massicciamente in Francia per la riconversione nel biologico?
Primi a investire sul bio e, du coup, au niveau, par exemple, della fertilizzazione del nostro suolo.
Proprio perché siamo in bio, usiamo solo fertilizzanti organici, che per forza di cose hanno un certo odore. E non è raro che la gente protesti e ci accusi di inquinamento olfattivo. In bio siamo obbligati a usare i trattori per molte più ore e quindi facciamo più rumore. Insomma, c'è sempre qualcosa che non va. Abbiamo l'impressione che anche facendo del nostro meglio non andrà mai bene. È veramente dura.
Le rivendicazioni presentate dalla FNSA, il primo sindacato di settore, si possono riassumere in più dignità, delle condizioni di lavoro accettabili e un giusto salario. Qual è il rapporto tra ore di lavoro e remunerazione oggi per un agricoltore?
Faire des heures, c'est pas quelque corps de métier que ce soit. Il y a pas que nous, agriculteurs, qui avons des horaires particuliers, des apprentis, etc.
Di per sé lavorare tanto non è un problema. Non siamo i soli a non contare le ore di lavoro. In realtà noi non ci badiamo nemmeno troppo. Il problema è quando lavori tanto e la remunerazione non arriva. Oggi in molte fattorie si lavora molto di più della media nazionale senza riuscire a garantire gli stipendi. Se all'assenza di salario si aggiunge la mancanza di considerazione e quindi la mancanza di motivazione, è più facile capire perché nelle aziende c'è un malessere diffuso.
La considerazione e la motivazione per continuare è sempre complicato, che si installa di malessere sulle esportazioni.
Lavorando con i cereali e in bio, un mercato relativamente più stabile anche se in piena crisi, Xavier non se l'è cavata malissimo negli ultimi anni, anche se spiega che con la guerra sì è aumentato il prezzo dei cereali, ma anche le spese, soprattutto energetiche. E se oggi il prezzo del grano è in caduta libera, anche per la concorrenza di quello ucraino, così non è per quello dell'energia. Ma se è pronto ad accettare di fare un certo sforzo di guerra, Xavier è meno comprensivo verso quella che viene sentita come una certa concorrenza sleale europea.
Non siamo contro l'Europa e sappiamo che le regole servono, ma vorremmo che fossero armonizzate. Non si può fare una cosa in Italia, un'altra in Francia e un'altra ancora in Spagna. Il problema è che il governo francese esagera e aggiunge norme alle norme europee. Ma a forza di fare più bianco del bianco si arriva al trasparente, si cammina a testa in giù. Noi oggi non possiamo usare certi prodotti per proteggere il raccolto, mentre in Spagna possono. E la Spagna è qui dietro, dall'altro lato dei Pirenei. È una distorsione della concorrenza che fa arrabbiare.
Com'è l'atmosfera oggi sui posti di blocco? Come pensa che evolverà la situazione?
On a un mouvement qui est lancé, qui a pris d'ampleur, et que bien, on est en position confortable dans la négociation et que.
Il movimento è lanciato e ha attecchito ovunque. Siamo in buona posizione per negoziare. Qui nel Gers sono 8 giorni che abbiamo creato il primo blocco, poco meno per il secondo. Li teniamo giorno e notte, grazie ai turni e alla solidarietà di tutti, e siamo pronti sia a continuare così che a far evolvere il movimento. Speriamo che ci saranno degli annunci concreti. Lo spirito è comunque quello di continuare finché non potremo tornare a lavorare nelle nostre fattorie, con il sorriso e pensando al futuro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Ora che il campo dei candidati, democratico e repubblicano alla presidenza, si è fatto più definito, si può fare qualche riflessione. A meno di clamorosi colpi di scena saranno infatti Joe Biden e Donald Trump a sfidarsi il prossimo 5 novembre, in un remake dello scontro che nel 2020 lasciò l'America spaccata e rissosa. I due rappresentano immagini opposte del paese, i due sono all'antitesi anche quanto a carattere, qualità umane, scelte di vita. Ed è molto diverso quello che dovranno fare per cercare di portare a casa il risultato, cioè la vittoria, 4 anni alla Casa Bianca. Allora, vediamo perché. Le ultime settimane sono state una sorta di percorso glorioso per Donald Trump, che ha conquistato con apparente facilità i 2 primi stati nell'Izza le primarie, Iowa e New Hampshire, costringendo tutti i suoi avversari, meno una, alla resa, suscitando forme di entusiasmo tra i suoi supporters che hanno ricordato quelle della campagna del 2016. Allora, vista dalla prospettiva delle primarie, la candidatura di Trump sembra fortissima, e sicuramente lo è. Facendo però una precisazione importante, nei voti in Iowa e New Hampshire, Trump ha dimostrato di raccogliere i consensi di praticamente tutti i settori repubblicani, bianchi e non bianchi, giovani e meno giovani, uomini e donne. Un'analisi del flusso di voti delle due elezioni, Iowa e New Hampshire, mostra però delle debolezze. Quello che Trump non riesce a fare è infatti raccogliere il voto indipendente, dei laureati, di parte dei moderati, che sia in Iowa sia soprattutto in New Hampshire hanno scelto Nikki Haley. In vista delle elezioni, questo è quindi un settore di voto che Trump deve assolutamente conquistare. Il suo elettorato tradizionale può certo rispondere compatto, con entusiasmo, alla sua candidatura, alla candidatura di Trump, ma Trump deve ritrovare il voto degli indipendenti, senza i quali non si vincono le elezioni. Quegli indipendenti, soprattutto l'elettorato femminile dei sobborghi, che gli voltò le spalle e lo condusse alla sconfitta nel 2020. Joe Biden invece ha il problema opposto. Il problema Biden ce l'ha con il proprio elettorato, o almeno con settori del proprio elettorato che sono rimasti delusi dal primo mandato, il primo mandato di Biden, e che potrebbero disertare il voto per il secondo. Stiamo parlando di afroamericani, di giovani, di arabo-musulmani, di parte del mondo progressista profondamente arrabbiato per la gestione da parte di Biden della guerra a Gaza. Le immagini delle contestazioni a Biden in queste settimane, con slogan come Genocide Joe, Joe il genocida, sono particolarmente impressionanti. Se Trump quindi ha un problema fuori casa, Biden ce l'ha in casa. La campagna del presidente democratico dovrà anzitutto ristabilire canali di comunicazione con parte del proprio elettorato che in questi anni si è allontanato.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Avete sentito il titolo Il paese non in vendita? Stiamo parlando dell'Argentina. Ieri si è mobilitata contro le privatizzazioni del presidente Milei. Alessandra Tommasi ha sentito la nostra collaboratrice Alberta Bottini dell'Università di Quilmes, nella provincia di Buenos Aires. E prima di sentire questa intervista, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
C'è stato il primo grande sciopero generale a livello nazionale contro il governo di Milei, ma soprattutto contro il decreto di necessità e urgenza che è stato fatto da Milei nei primi giorni del suo governo, e contro questa legge omnibus, che è una legge che ha come obiettivo, diciamo, cambiare, no? Rivoluzionare completamente la vita dell'Argentina, la vita sociale, economica, culturale, così come era stata, come è stata vissuta negli ultimi 40 anni in Argentina. Una legge che ovviamente ha come obiettivo fondamentalmente privatizzare tutto quello che si può privatizzare, limitare al massimo l'intervento dello Stato, soprattutto nelle questioni, diciamo, di economia, ma anche nella questione della vita quotidiana, nella microeconomia, no? Con tutta una serie di misure che sono che hanno come obiettivo appunto liberalizzare al massimo l'economia e lasciare tutto nelle mani del mercato. La manifestazione è stata grandissima, non solo a Buenos Aires ma anche in tutto il paese. Io di fatto mi trovo in Patagonia e anche qui c'è stata una grande manifestazione contro la legge, quindi c'erano tanti lavoratori e lavoratrici dello Stato, ma anche tanti lavoratori privati, una grande presenza dei pensionati e delle pensionate, perché questa è una delle cose più diciamo complesse di questa nuova legge, è che va a toccare il fondo delle pensioni, un cambiamento molto grande su come verranno poi pensate le pensioni nei prossimi anni. Quindi c'è stata una grande presenza dei pensionati e delle pensionate, e anche e soprattutto il settore scientifico tecnologico, no? Anche qui nel sud dell'Argentina, in Patagonia, una grande presenza delle università, dei docenti universitari, perché è uno dei grandi problemi di questa nuova legge, che toglie gran parte del finanziamento pubblico alla ricerca, all'innovazione tecnologica finanziata fino adesso dallo Stato. Quindi le università, siamo perché anch'io lavoro all'università, in allerta, perché già si è previsto un taglio enorme ai finanziamenti alle università pubbliche. Teniamo in conto che il 24 gennaio è una data diciamo complessa per fare una manifestazione di massa, perché è un mese dove molte persone sono ancora in vacanza, dove ci sono molti negozi chiusi, le scuole sono chiuse, e nonostante questo la convocatoria è stata massiva e la presenza è stata massiva di giovani, persone anziane, pensionati e pensionate, settore scientifico, e ovviamente un grande protagonismo dei sindacati e delle organizzazioni sociali, che non si sono fatte aspettare per rispondere a questa legge, ma soprattutto per difendere la democrazia, per difendere l'Argentina. Credo che lo slogan più visto nei cartelli e negli striscioni è stato "la patria non si vende", no? Perché al di là delle piccole e non piccole modificazioni che questa legge introduce, credo che il concetto principale sia quello di voler vendere le risorse naturali dell'Argentina, di voler privatizzare tutto quello che si può privatizzare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.